buongiorno di nuovo al pubblico maschile, al pubblico femminile, anzi al pubblico femminile e poi a quello femminile.
E quindi a maggior ragione salutiamo il nostro pubblico femminile, no?
Certo, e ci sentiamo a prafuoco.
A prafuoco. Buonasera, bentornati a tutti a Weird Inside.
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. La nostra introduzione è stata dedicata al vincitore del nostro ultimo sondaggio.
Ragazzi, io sono felicissimo che abbia vinto lui.
Luca Giurato, che addirittura ha infranto
il muro del suono.
Il muro del suono, no, il falso mito del like, no? Perché noi eravamo convinti che la prima persona che mettevamo... Cioè...
Diciamo chi era indicato con il like vincesse sempre.
Esatto.
Perché è stato sempre così.
Anche perché a me comunque capita di cliccare, quindi se clicchi piuttosto che scegliere la reazione, che poi oggi queste reazioni su Facebook. Ma ho notato addirittura che l'evoluzione sta facendo dei passi incredibili senza che io me ne accorga. Cioè adesso puoi inviare delle foto su Facebook privatamente, cioè in chat privata, e aggiungere una reazione.
Ma lascia stare. Comunque i nostri...
Luca Giurato vince su tutto.
Vince su tutto. I nostri, diciamo, ascoltatori sul web ci hanno confermato che loro sono degli intenditori, perché sanno appunto scegliere le faccine, non appunto mettendo solo il like.
E io vorrei fare un richiamo a ieri. Oggi è il 5 maggio, data abbastanza importante,
data storica
per i letterati, per gli illuminati, per gli juventini, eccetera eccetera eccetera. Ma ieri era il compleanno del nostro Michelino.
Grazie.
Quindi io direi di fare un tanti auguri. Cioè no, fare un tanti auguri no, perché lo canterei solo io e mi imbarazzo.
No, però... secondo me possimo fare così, visto che tu hai fatto il compleanno il primo maggio.
Io ho fatto il compleanno il primo maggio, sì.
Quindi facciamo un applauso solo
a noi due che siamo stati così bravi da compiere il compleanno. Quindi auguri a me.
Settimana pazzesca questa Michele. Cosa, settimana proprio ricchissima.
Che cosa è successo ultimamente?
Ma io ti dico che qualche giorno fa, a parte gli eventi sportivi citati da te, questa Juve pazzesca, è successo...
Non li ho ancora citati, io stavo parlando del 5 maggio.
Il 5 maggio.
Se vuoi citare la Juve, io non me ne sento in grado.
Ho degli amici juventini che mi dicono sono molto felice ultimamente.
Beh, sì, mercoledì la Juve ha vinto in Champions contro i Monegaschi.
Storica questo Higuain.
I paraculo parlavano di partita difficile.
E invece...
Però io voglio dire, me l'aspettavo.
Fino alla fine con la Juve. Ma non solo calcio, perché anche politica un po' in Francia, in Italia, prima che PD, elezioni in Francia, anche il Politecnico. Con le nuove elezioni.
Le elezioni studentesche, hai ragione.
Ricordate,
già qui in radio, non solo Poli, credo.
Dibattiti su dibattiti, confronti politici. All'americana.
E a proposito di confronti politici, voglio dire, come non citare il duello finale tra Macron e Le Pen, che più che un dibattito politico si è trasformato in una rissa da bar.
Sì, dai, un po' di insulti così,
esatto.
Gratuiti, ci sta.
Non vogliamo però tediarvi con gli argomenti che trattano la
politica. Io volevo diciamo iniziare con qualcosa di più leggero, dicendo che questo WhatsApp che fa un po' le bizze.
Ah, hai ragione.
È successo anche a te?
Sì, due giorni fa WhatsApp, il craccato di WhatsApp, che...
Amicizie rovinate.
Che sono riuscito ad addormentarmi in tempo, infatti. Giovedì mattina sono riuscito anche a svegliarmi.
Perché infatti questo Mark Zuckerberg ha avuto un bel po' di problemini.
E dietro,
dopo le 22,
qualcuno ha pensato bene che dietro ci fosse un complotto, no? Come ci dovrebbe essere dietro anche alle elezioni presidenziali della Francia, come dovrebbe esserci stato dietro alle elezioni di Trump nel mese scorso. Insomma,
ragazzi, è un mondo pieno di complotti.
Probabilmente sarà questo l'argomento che affronteremo oggi.
Probabilmente.
Chi
lo sa.
E in sottofondo io recepisco queste note di jazz.
Recepisci molto bene, perché sì, è un po' jazz. Stai dicendo molto bene.
Ci ascoltiamo Che bella giornata di Willy Peyote. A prafuoco.
È sembra brutto pensare, la nostra chance la siamo giocata. Dovrei svegliarmi col sorriso, che bella giornata. Dovrei pensare positivo, che bella stronzata, avevo un buon motivo. E adesso se n'è andato. Il traffico che intasa la strada non è neanche iniziato e già voglio tornare a casa. Potrei prendere un permesso, scegliere un pretesto. Faccio sto lavoro di merda da un pezzo. E poi a essere onesto, vorrei mi licenziassero, che si dimenticassero di me in un attimo. Come hai fatto te, come se non mi fossi fatto in tre per riuscire a darti il meglio, ma alla fine forse un meglio che non c'è. Mi hanno detto quando ridi sei più bello, sì, ma io per farlo avrei bisogno di un gemello. Dovrei togliere il cappello, senza quello sono solo Guglielmo. Freddo fuori, caldo dentro tipo termos. Ma da fuori non si vede, da fuori non si sente, la gente non capisce, e spesso se non sempre fraintende. Chiudi gli occhi e vai, vai. Chiudi gli occhi e vai, vai. Ci pensi già da un po', per alcuni questa è vita, beh per me no. Chiudi gli occhi e vai, vai. Chiudi gli occhi e vai. Ho pensato vai. Troppi anni che comandarmi fossero una banda di coglioni. Ho subito vessazioni, nel mucchio ho visto squali, ho visto domi, ho visto i buoni. Un giorno ho preso un foglio bianco, ho scritto oggetto di missioni e vaffanculo, mi voglio la mia vita indietro. Il lavoro nobilita l'uomo, non questo non credo, non mi serve la boccia di vetro. Merda, già vi vedo, fra 10 anni vi sarete mossi, ma non più di un metro, perché sei un povero stronzo nel buco del culo del mondo, senza spina dorsale, senza armidollo. Uomini il cui sogno è fare la stessa cosa ogni giorno, tornare a casa, bere il piatto pronto e la vita che non voglio. Una scopata a settimana e un ti amo finto al giorno. Io fossi rimasto un altro secondo, giuro sarei morto, perché in fondo sono troppo più profondo. Ma da fuori non si vede, da fuori non si sente, la gente non capisce, e spesso se non sempre fraintende. Chiudi gli occhi e vai, vai. Chiudi gli occhi e vai, vai. Ci pensi già da un po', per alcuni questa è vita, beh per me no. Chiudi gli occhi e vai, vai. Chiudi gli occhi e vai, vai. Posso dirti che vorrei sentirmi pronto, dirti che vorrei rendermi conto, so che tutto è facile quando sai mentire. Posso dirti che vorrei sentirmi pronto, dirti che vorrei rendermi conto, so che tutto è facile quando sai mentire. Sempre fraintende. Chiudi gli occhi e vai, vai. Chiudi gli occhi e vai, vai. Ci pensi già da un po', per alcuni questa vita, beh per me no. Chiudi gli occhi e vai, vai. Chiudi gli occhi e vai, vai.
Sai di dov'è Willy Peyote?
Willy Peyote è di Torino e questa canzone viene proprio dall'album, non so quale,
dal nuovo
sia, non credo sia il suo primo album. Sì, si chiama Educazione Sabauda.
È appunto Sabauda, appunto, riferimento
sì,
a...
facile ricondurlo a Torino. E comunque vorrei dire che è uno dei rapper italiani che più mi piace, anche per queste sue basi jazz che...
Si scovano anche i talenti qui.
Sì, non siamo degli scout musicali, però
conosce,
voglio
si
dire
conosce, si conosce.
Però ogni tanto io ci provo, io mi mollo nell'impresa. Cioè comunque i nostri ascoltatori li tratto come...
Li trattiamo bene.
Come se fossi una casa discografica, no?
Li trattiamo bene, anche perché abbiamo scoperto che... per quanto riguarda il complottismo, la musica ha qualcosa, diciamo, di fondamentale, ha un ruolo molto fondamentale. Ma il complottismo, che cos'è il complottismo? E soprattutto chi sono i complottisti? Allora, i complottisti sono quelle persone convinte che i maggiori avvenimenti di attualità, politica, storia, ma anche economia, qualcuno ci mette dentro anche la scienza, siano frutto di un complotto organizzato e gestito da gruppi di controllo del nostro pianeta, gruppi di elite. non so, quelle poche persone che vanno, decidono poi le sorti di, del mondo.
Sì, diciamo che i personaggi più influenti a livello culturale, musicale, politico, chi più vuole più ne metta, appunto abbiano un'influenza che dovrebbe portare verso una o un'altra direzione il pensiero convergente.
Eh sì, perché praticamente, non so se tu hai sentito mai parlare di Illuminati.
Sì.
Sicuro? Sei sicuro?
Sì. A scuola?
A scuola. A casa e qui nei bar del Mixo. Ma praticamente questi Illuminati sono un gruppo, una sorta di loggia, se così si può dire, un gruppo d'élite che ha come scopo quello di convertire un po' le sorti del mondo e di guidarlo soprattutto dove vuole questo gruppo, quindi modificare un po' gli interessi, un po' anche appunto tramite la cultura pop in particolare, per una sorta di controllo mentale alla fine, come posso riassumertelo un po' così. E questa società è una società segreta, che poi tanto segreta non era, se la conosciamo, nata nel 1776.
E lo sai quando? Che l'ho googlato prima. Primo maggio.
Il primo maggio.
Esatto.
Quindi avvenimenti storici veramente importanti, il primo maggio. E appunto ha come scopo quello del dominio del mondo. E perpetua questo suo scopo anche tramite una simbologia molto particolare. Se tu, non so se hai notato il triangolo,
sì, quella con piramide di Mordor che guarda,
bravo,
tutti.
Quella bella piramide che è molto ricorrente soprattutto in video musicali. In particolare ci sono delle star di livello mondiale, tra le quali Madonna, Rihanna,
che sfoggiano il simbolo,
Snoop Dogg ho saputo, e addirittura Justin Bieber, che nei loro video musicali, nelle loro performance, hanno dei gesti che richiamano appunto questa setta degli illuminismo, non so, il 666, che è il numero
di Satana,
del diavoletto,
6 giugno,
oppure l'occhio, oppure c'è una sorta di mostro che si chiama Baphomet, che è una, appunto, un'unione, rappresenta l'unione di forze oscure e lucenti per creare appunto questa sorta di controllo mentale, non lo so.
Beh, come avete ben capito, Michele è efferatamente preparato sull'argomento.
Io mi sono infognato in un modo. Poi se queste cose sono piene di, se tu noti su YouTube,
beh sì, comunque messaggi subliminali,
messaggi nei cartoni animati.
Ti ricordi la puntata dei Simpson dove c'era il reclutamento nell'esercito americano? Beh, io invece, in contrapposizione al nostro Michele, sono notevolmente impreparato. Però una cosa la so, ho letto una chicca. Praticamente in questo articolo dicevano che Bill Clinton addirittura fosse stato educato e cresciuto con l'unico scopo e finalità di diventare il presidente degli Stati Uniti e di, non so,
conquistare il mondo.
Esatto, attuare le scelte che ha fatto per, non so, sinceramente non mi sono mai interessato alla politica di Bill Clinton.
Però c'è una storia dietro, ragazzi.
Però noi ci ascoltiamo una canzone, perché Giampo già ci sta guardando male, è partita da un po' di secondi. Ci ascoltiamo gli Imagine Dragons con On the Top of the World.
Take it in, but don't look down.
Ci hanno portato on the top of the world.
Esatto, gli Imagine Dragons. Stavamo parlando degli Illuminati, dei complotti.
Ma io mi chiedo se il world del quale parlano questi Imagine Dragons, che forma?
Esatto, perché se il mondo ha un top, deve avere anche un bottom e deve essere sferico.
Sì.
O comunque geoidale.
O almeno così si dice, così si pensava.
Così si dice, così si pensava, così si pensa, ma ci sono comunque, come al solito, i controcorrente.
I complottisti.
Gli outlier, gli outsider, che pensano che in realtà non sia così, ovvero che la Terra sia piatta.
Ebbene sì.
Ad esempio, io che sono appassionato di pallacanestro, mi capita di seguire anche le vicende del gossip dell'NBA. E recentemente, proprio sul finire di aprile, Kyrie Irving, che sarebbe il playmaker dei Cleveland Cavaliers, che dovrebbe essere una delle squadre favorite per la vittoria del titolo NBA di quest'anno, appunto ha affermato di sostenere che la Terra sia piatta. E insieme a lui, cioè al seguito, anche Shaquille O'Neal ha
sì,
sostenuto.
Perché poi ha fatto giustamente, ha avuto diciamo molta gente che lo appoggia. La cosa strana che
infatti comunque ci si preoccupa del fatto che avendo milioni e milioni di followers magari
qualcuno possa crederci.
E così anche un rapper, credo B.O.B., quello di Airplanes,
ricordi?
Anche lui ha sostenuto la stessa cosa. E Neil deGrasse, che sarebbe il fisico, quello della spaghettificazione,
lui
ha cercato di spiegargli perché in realtà si sbaglia. E la prima spiegazione valida, o comunque una delle più intuitive, è quella per cui immaginati di trovarti al porto.
Sì.
E di fissare l'orizzonte.
Ok.
Tu guardi l'orizzonte e dici, la Terra è piatta. Che comunque tu vedi una linea retta.
Sì.
In realtà, però, se la Terra fosse piatta, tu dovresti riuscire a vedere le navi. Ovvero, quando sei seduto al porto e vedi una nave affiorare dall'acqua.
Perché affiora questa nave?
Da dove cazzo viene?
C'è un buco?
No, la tangente, che tu non vedi la tua luce, la tua vista è tangente alla superficie della Terra, che appunto
quindi,
non è piatta.
E quindi non ti permette di vedere quello che c'è dietro.
Proprio easy.
Ma tu sai invece che queste vicende, queste tesi, sono state tutte quante prese da un signore, cioè sulla biografia c'è scritto un anarchico vegano, che è un professore, anche questo qua, Eric Dubai, che ha fatto un ebook di 35 pagine dal titolo ebook, italianizziamo dai, e dove appunto lui afferma che ci sono 200 tesi che affermano, che danno ragione a lui, che la Terra sia piatta, tra le quali appunto lui dice questa cosa è l'orizzonte. Dice no, io vedo l'orizzonte è una linea continua orizzontale, e allora la Terra è piatta. Forse non ha dato lezione dal signore.
Devo dire che li stimo per
il coraggio.
Sì,
anche
esatto.
i fluidi. Lui dice ad esempio l'acqua si adatta allo spazio, nella quale è confinata.
Sì.
Quindi la superficie dell'acqua è piatta e quindi la terra è piatta, se no cadrebbe, non lo so.
Boh, voglio dire, non mi sono mai seduto a un porto guardando le navi che affioravano dal mare.
E la cosa strana che sta facendo anche proseliti, si dice proseliti, seguaci, dai.
Sì,
diciamo,
sì.
Tra studenti, comunque studenti giovani che studiano,
sì,
proprio,
sì,
questo.
Infatti, ne volevo giusto parlare. In Tunisia c'è stata una ragazza che ha elaborato per addirittura 5 anni e non con le sue sole forze, cioè non è solo frutto della sua bacatezza,
con
ma
un team.
Anche, sì, un team, perché comunque ho letto che la NASA le ha mandato un sacco di ricerche, relazioni, pubblicazioni appunto da parte della NASA stessa, per aiutarla appunto a redare questa tesi secondo cui nella quale appunto lei ha sostenuto il fatto che la Terra fosse piatta. E dopo le prime polemiche nate, che ovviamente sono nate, addirittura è stato dovuto chiamare in causa il ministro dell'istruzione tunisina, che ovviamente ha risolto la questione asserendo il torto della studentessa,
sì, sì,
e confermando quello che
anche
noi tutti sappiamo.
Non ti puoi presentare, cioè non ti puoi presentare con una tesi il cui titolo è "La Terra è piatta, il Sole le gira attorno". Cioè,
poi le minchiate le facciamo noi. Comunque,
Somebody Told Me, The Killers.
Houston, volante tanto mon, Houston. Parlando di complotti, regà, la prima cosa che mi viene in mente è il fatto che il 10% degli americani non credono che sia veramente avvenuto l'allunaggio nel 1969.
Il 20 luglio.
Preparato il ragazzo con la pagina wiki davanti. Sì. No, comunque, diciamo che uno dei complotti più discussi della storia è appunto quello che riguarda l'allunaggio, ovvero l'atterraggio di due astronauti sulla Luna da parte degli Stati Uniti.
E anche perché sono state, su questo tema sono state portate molte prove a carico, cioè prove, cioè si pensa siano prove tangibili del fatto che questo allunaggio si pensa sia stato ricostruito in studio interamente e la regia di questo allunaggio sia stata data ad uno dei registi più famosi non solo dell'epoca ma di tutti i tempi, che è Kubrick.
Esatto. Sotto minaccia da parte del governo americano, che lo avrebbe intimato di effettuare appunto la regia di questi falsi allunaggi, appunto sotto la minaccia di rendere pubblico il contatto del fratello Raul, che adesso tornerà ad essere importante, adesso vi diciamo perché.
Ricordatevi il fratello Raul.
Dei contatti del fratello Raul col Partito Comunista, che ovviamente all'epoca di Nixon, all'epoca del Watergate, i comunisti non erano non siano mai stati ben visti, però proprio in quel periodo, voglio dire,
in particolare c'era la Guerra Fredda in quegli anni.
Esatto.
E quindi Guerra Fredda, non che le temperature erano basse, ma...
Vabbè, sì, la si è abbattuta sulla Guerra Fredda, dai, mica. Però torna a essere importante il fratello Raul, perché in realtà Stanley Kubrick non ha un fratello.
Ecco, e quindi chissà chi hanno minacciato,
esatto,
questi qua.
Non sappiamo se essere d'accordo. Io credo che l'uomo sia andato sulla Luna, ma giusto per caparbia, frate, ci voglio credere. Però appunto questa teoria del... Questo complottismo dell'allunaggio parte da un filologo, o comunque uno studioso di letteratura inglese, che lavorava per un'agenzia americana, la Rocket qualcosa, che appunto dal nome si intende costruiva razzi.
Sì.
Scusatemi, manca un attimo il fiato.
Lo so, queste sono
l'età. Non c'ho più l'età.
L'emozione anche.
Comunque, questo filologo appunto sovrintendeva alle relazioni di questa azienda che costruiva razzi, il che comunque non gli permetteva di avere le abilità e le skills per dedurre o meno se la tecnologia del tempo fosse adeguata perché l'uomo potesse veramente raggiungere la Luna. E questo è proprio quello che lui asserisce, ovvero che le tecnologie non erano sufficientemente avanzate e bla bla bla.
Diciamo che molti si attaccano anche sul fatto che dalle foto che sono state riportate, sono state diffuse dalla NASA, ci sono alcune incongruenze, come il fatto della bandiera ondeggiante, o addirittura ci siano, cioè sotto l'astronave che a terra, l'astronave possiamo dire, diciamo quello che lo shuttle,
diciamo quello che cazzo ci pare,
praticamente non ci sia un cratere di come si dice, un cratere dove...
cratere di Venere, i buchi di Venere.
Eh no, cioè sotto, se questo c'ha a terra, comunque sotto la terra dovrebbe essere un po' smussata.
Certo.
Invece nelle foto non c'è questo. Oppure ci sono sorgenti luminose strane, nel senso che ci sono più sorgenti luminose dalle foto, sembra come se
ci fossero delle luci riflesse,
delle luci dei fari. Oppure addirittura su una pietra, una foto di una pietra sul cratere, c'è una lettera C. Che quindi si pensa, la NASA si è giustificata dicendo che quella non è una lettera, ma è un capello caduto al fotografo che mentre sviluppava è rimasto sto capello con la C, sembra una C.
Ah, il fotografo che sviluppava le foto da giù.
Però no, sulla Luna.
Infatti mi stavo domandando, c'è il fotografo? No, comunque...
Ragazzi, qualcosa non torna.
Però... Poi voglio dire, alcuni sostengono anche che le foto non fossero state... Cioè, che loro fossero veramente arrivati sulla Luna, ma che le foto fossero davvero state scattate a parte sulla Terra. Per non divulgare, non so, dei dati o delle immagini che sarebbero potute tornare
ai russi,
perché ci sono i russi, mica se i russi vedono.
Però hanno calcolato matematicamente che, diciamo, per rendere questa cosa segreta, sarebbero state dovute...
Avrebbero dovuto essere coinvolte 400.000 persone, il che comunque.
Tipo, quindi ragazzi,
ultima chicca, Giampo, mi scuserai, mettimi in loop la canzone, ma questa la voglio dire
dilla.
Perché me l'ha detta Giampo. Allora, Neil Armstrong aveva 6 anni, 8 anni, non so, manda la palla dall'altra parte della recinzione e la moglie
del vicino
nel frattempo strillava al marito: sesso orale? Virgola, solo quando il figlio dei vicini andrà sulla Luna. Tant'è che, dopo aver affermato la famosa frase sul piccolo uomo, sul piccolo passo per l'uomo, ma il grande passo per l'umanità. Neil Armstrong abbia affermato: buona fortuna, Mr. Grosky, il suo vicino di casa.
Ecco, ti sembra normale tutto ciò? A me no. Mi sembra
Max Gazzè, ti sembra normale?
Se fossi vera, saprei tutto di te.
ma ogni tuo freno mi solleva un perché. Indovina che faremo stasera, dopo cena al lume di una candela nera. Ti vedo tesa quando esci con me, farai l'offesa ma dipende da te. Ti abbassassi a dire quella parola, occhi bassi e quasi nulla ti sfiora, fiera. Dimmi a questo punto quanto conto io per te. Ti sembra normale che resti svegli a corteggiarti per ore e tu non provi affatto a considerare che sarei degno di uno sguardo, un contatto distratto? Mi sento inadatto e banale accanto a chi è sempre così razionale. Giocare puntando all'istinto animale che in te. Se fosse vero che una donna non sa cos'è un pensiero senza complicità, proprio tu dovevi fare eccezione. Sei la quintessenza dell'avversione, pare. Ma sotto questa tua corazza lo so, c'è una ragazza che sta all'imbilico sopra il solito ancestrale timore che hanno tutti di lasciarsi soltanto andare. Dimmi a questo punto che son l'unico per te. Ti sembra normale che resti svegli a corteggiarti per ore e tu non provi affatto a considerare che sarei degno di uno sguardo, un contatto distratto? Sento inadatto e banale accanto a chi è sempre così cerebrale. Non mi darò per vinto, ci puoi giurare. L'ultimo azzardo me lo voglio giocare puntando all'istinto animale che in te. Adesso vado ma sento che mi dici aspetta un po', ancora un attimo. Dove lo trovo io un altro sensibile come te? Ti sembra normale che in due secondi prendi e cambi parere, che non ci provi affatto a considerare se sono degno di uno sguardo, un contatto distratto? Mi sento inadatto. Ti sembra normale che resti svegli a corteggiarmi per ore, se vado matto per l'amore casuale e non disdegni anche uno sguardo, un contatto distratto? Mi sento inadatto e banale accanto a chi è sempre così razionale. Non mi darò per vinto, ci puoi giurare. L'ultimo azzardo me lo voglio giocare rischiando l'istinto animale. Ci viene ancora dopo cena.
All'unaggio che abbiamo appena discusso è venuto nel 1969, il
20 luglio.
Se la ricorda, 20 luglio del 69, quando già in carica il presidente degli Stati Uniti, che probabilmente, sicuramente sarà stato deciso dagli illuminati del tempo, no?
Ma assolutamente, assolutamente, forse è uno dei capi maestri.
Vabbè, vediamo se sia anche questa. Chi era il presidente degli Stati Uniti al tempo?
Pasquale Nixon.
Pasquale Nixon, Richard Nixon, che è ovviamente Pasquale Nixon, fra. Richard Nixon, che è stato
uno dei presidenti degli Stati Uniti d'America in un periodo storico, come abbiamo detto, particolare. O no?
Molto particolare.
Molto particolare.
No, comunque, no, scusate, c'è un attimo di complicità con il mio collega.
Assolutamente, ma qua siamo pieni di complicità. Cos'è successo a questo vicino?
Complotto, stiamo facendo un complotto contro Giampaolo. Cos'è successo? Lo scandalo di cui fu partecipe e soggetto Richard Nixon è stato appunto il Watergate. Partiamo con le lucubrazioni sul Watergate.
Sì.
Anzi,
sì,
se mi passassi una base. No, sto scherzando.
Facciamo un po' di storia.
Facciamo un po' di storia. Allora, Watergate era un hotel che si trova a Washington, al cui sesto piano era
dedicato interamente a un partito.
Era il centro operativo della raccolta fondi per le candidature politiche delle elezioni del 1972.
Ok.
Del Partito Democratico.
Sì.
di cui Nixon ovviamente non faceva
avversario,
parte. Esatto, perché Nixon, come tu ben sai, era repubblicano,
sì.
Che cosa succede? Una guardia giurata nota un nastro adesivo, un pezzo di nastro adesivo sulla porta, di quelli che si mettono per non far chiudere le porte. Leva questo nastro adesivo pensando che l'avesse scordato lì la donna delle pulizie. Mezz'ora dopo, tornando, lo ritrova.
Il mistero si infittisce.
Lui insospettito. Vabbè, adesso
saltiamo, facciamo un...
Dopo una serie di eventi, arrestano tutti. Nixon si dimette. E...
perché cos'era successo?
Praticamente Nixon voleva accertarsi. Adesso io non vorrei dire stronzate, raga. Quindi se dovessi dire stronzate, ci aggiornate sulla pagina, me lo fate sapere, mi denunciate, fate quello che vi pare. Comunque
CIA, servizi segreti, poi
comunque vi era stato questo scandalo sulle intercettazioni telefoniche, sullo spionaggio, sullo scassinamento, sui furti, su tutto quello che volete, perché Nixon voleva essere sicuro, voleva controllare le attività del partito rivale per essere sicuro di essere rieletto nelle elezioni successive, tant'è che così fu. Tuttavia, inizialmente non era stato coinvolto, in quanto appunto l'opinione pubblica lo riteneva un esponente politico fin troppo
importante
per aver bisogno di queste dietrologie, di questi sotterfugi per riuscire a vincere.
E invece poi si scoprirono anche delle cimici.
Sì, si scoprì che comunque lui era stato colpevole, cioè che comunque lui era intrigato, tant'è che fu il primo e unico presidente degli Stati Uniti a dimettersi durante la
carica.
Durante la carica, esatto.
È perché appunto i complottisti, in particolare, hanno quello, lo scopo principale del complottista è quello di controllare più gente possibile, di influenzare l'opinione pubblica. E questo è uno dei tanti modi che uno può utilizzare. Un altro sarebbe quello di utilizzare, ad esempio, ormai con i computer, sai, queste cose tecnologiche. Se ti dico Datagate,
sì.
Bravo, bravissimo, con il famosissimo Snowden, che appunto ci insegna come, non so, anche i governi utilizzino queste cose, poi uno vuole crederlo o no, ma ci sono dei documenti appunto che attestano questo.
Vabbè, la storia del Datagate è più che vera.
Ragazzi, quindi ci fanno anche i film sopra, però.
E io dopo aver visto il film, ragazzi, non ho potuto non appiccicare un pezzo di nostro adesivo bello oscurante sulla telecamera del mio computer.
Fatelo anche voi e ya. E ya, che non
sta
è
lanciando,
un'esclamazione.
Sta lanciando se non me ne siete resi conto, Michele sta lanciando la canzone.
Non è un'esclamazione, ma sono gli Outcast.
Questa è dedicata a uno dei miei migliori amici. Bella, regà.
Ah, ti fa venire voglia di shakerarti tutto questa.
Lanciamo la rubrica?
Ma sì, lanciamo la sigla.
Lanciamo la sigla, la rubrica di
tecnologia. Sigla.
Password. Password.
Hello Moto.
Tecnologia.
Allora, ragazzi, oggi ci sentiamo un po' ambientalisti.
Ci siamo messi il camice, gli occhiali, le penne nel taschino,
il tesserino,
una camicia
pazzo.
Bruttissima, una camicia bruttissima.
E facciamo un po' di ambiente e tecnologia, perché ragazzi, l'ambiente bisogna curarlo.
Assolutamente sì. E quindi educazione
per noi e per i nostri figli.
Giusto. Oh. Soprattutto per il figlio di Michele, che è bellissimo, ragazzi, cioè proprio un bambino paffuto.
Ciao a papà. Allora, ragazzi, hanno appena scoperto degli scienziati, fortunatamente, che si può pulire l'aria tramite una macchina. Lo sapevi? Una macchina,
no.
Non un'auto, è una macchina, sì. Un macchinario costruito appunto imitando la fotosintesi clorofilliana delle piante. Cosa fa questo macchinario? Assorbe l'anidride carbonica e produce al tempo stesso dell'energia pulita. Questa energia pulita ci fa bene, perché è pulita. Ecco, l'idea di base appunto è quella della fotosintesi delle piante, perché converte l'anidride carbonica e la luce solare in cibo. Solo che in questo caso, al posto del cibo, si produce energia solare, quindi energia pulita, energia rinnovabile, ed energia che può essere utilizzata in tutta la giornata, quanto più sei comodo.
Comunque la tua retorica è invidiace.
Lo so, ma io ho studiato. E praticamente, parlando proprio di reazione chimica innescata in questo macchinario, ha trasformato l'anidride carbonica in due forme ridotte di carbonio, due tipi di combustibili solari. Al tempo stesso hanno pulito l'aria. Quindi l'obiettivo adesso è continuare a rifinire questo processo per renderlo il più efficace possibile.
È già attiva? Cioè questa
sì, è una macchina che naturalmente a livello di costi è impossibile creare una cosa gigante per pulire tutta l'aria, però ci stanno lavorando. Servirebbe anche qui a Torino, perché come ben sai, hai visto quella nebbiolina ogni tanto? Ecco,
quella fa malissimo.
Fa male.
Uno schifo. Uschif.
Ecco.
Uschif. Quindi questa è educazione all'ambiente e tutela dello schif.
Ecco.
Anzi no, annientamento.
Perché noi abbiamo scoperto anche un'altra cosa.
Abbiamo scoperto che esistono delle larve che si chiamano arnie.
Dei vermicelli.
Esatto.
Che fanno schifo anche loro.
Che fanno schifo. Sono schifo pure loro. Però voglio dire, rivestono una funzione che potrebbe essere fondamentale, perché si è scoperto che la loro digestione funziona tramite la dissoluzione del legame del polietilene, che sarebbe la plastica.
La plastica.
E come se ne sono accorti? C'era questa apicoltrice.
Ma sì, dai.
Una che alleva le api.
Le api.
Lei, allevando le api, pulendo questo
la casa delle api.
Questo
come se
alveare. Me l'ha suggerito Giampaolo, grazie.
Giampaolo, esperto apicoltore.
Pulendo, mentre puliva il suo alveare dagli insetti che non so che mangiano la cera. Ragazzi, io le api non le ho mai viste.
Io ho paura vicino. Delle api.
Comunque, mentre puliva, ha trovato queste larve. Che è normale che ci siano queste larve all'interno di un alveare, però nessuno le aveva mai.
Buttate sulla...
No, praticamente lei, per levarle dall'alveare, le ha messe in una busta di plastica. In questa busta di plastica, dopo una mezz'ora, una cosa del genere, ha trovato dei fori, sì, dei forellini. E ha subito chiamato tempestivamente qualche professorone di Harvard, Cambridge, non so, ho letto questi nomi di Oxford, Stanford, Princeton, eccetera, eccetera.
Sai come aveva tutti questi numeri?
C'è stato un brainstorming, non lo so, c'è stato sto brainstorming e appunto si è visto che adesso non voglio stare qui a parlarvi, perché ne saprei su legami chimici e polietilene, però non voglio
tagliarmi. Però potrebbe risolvere un sacco di problemi anche la raccolta differenziata e la plastica, al posto di avere tutta la plastica, non lo
e
so.
E soprattutto, raga, non inquinate i mari, non inquinate,
no,
cioè proprio
belli.
Questa è esortazione al rispetto del nostro ambiente. E nel frattempo vi facciamo anche il favore di ascoltare una bella canzone, che sarebbe Brown Eyed Girl di Van Morrison.
Game, laughing and running, hey,
skipping and a jumping in the misty morning fog with all our hearts that thumping, and you, my brown eyed girl, and whatever happened to Tuesday and so slow, gone down the old man with a transistor radio, standing in the sunlight laughing, hiding high a rainbow's wall, slipping and sliding all along the waterfall with you, my brown-eyed girl. We used to sing sha la 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 la, just like that. Sha la 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 la. You have grown, cast my memory back there, Lord. Sometimes I'm overcome thinking about making love in the green grass behind the stadium with you, my brown eyed girl. And you, my brown eyed girl, do you remember when we used to sing sha la 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 la.
Fabri, ma tu hai mai fatto caso a quelle strisce bianche in cielo dopo che sono passati gli aerei?
Cos'è, un espediente narrativo questo? Sì, ci ho fatto caso.
Ci hai fatto caso?
Sì. Mi pare che siano ossidi di azoto. Cioè, almeno.
No, 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 ti sbagli. Grosso. Sono scie chimiche.
Sono scie chimiche?
Sì.
Cioè?
Sì. Ho letto che c'è un signore molto, molto bravo, molto, diciamo, colto, che ha elaborato questa teoria già nel 96 di queste scie chimiche. Quindi, che cosa sono le scie chimiche? Come hai detto tu, hai ben detto che sai, conosci. Queste scie chimiche ci dicono che sono delle condensazioni e poi solidificazione di vapore acqueo. Quindi sono cose abbastanza futili, abbastanza, come devo dirti, così, brutte da vedere, magari se non ti piace il bianco sull'azzurro, però ci sta, sono gusti. Cosa succede però? Che
i gusti cromatici del signor Grosso.
Cosa succede? Che però questo signore ha elaborato una teoria secondo la quale all'interno di queste scie vengano inseriti, tramite dei processi particolari, degli agenti chimici.
Pericolosi, quindi.
Pericolosi, pericolosissimi. Perché cosa fanno? Gli obiettivi possono essere tanti. Diciamo, quale preferisci realizzare, poi ti metti d'accordo col chimico e lo realizzi.
E fa una scegliere.
Uno dei tanti potrebbe essere quello di controllare il tempo. Sarebbe bello
meteorologicamente.
Sì, sarebbe bello.
Beh, con queste settimane di merda, in effetti qualcosa si potrebbe
tu
fare.
Tu immagina che passa questo aereo, cioè brutto tempo, passa questo aereo e improvviso
sole,
è sole.
Bam.
Tu dici temperatura, vorrei una temperatura
facciamolo
di 25
presidente
gradi.
Degli Stati Uniti. Eleggiamolo agli Stati Uniti. Beh, quindi dietro dovrebbero esserci anche dei complotti.
La CIA è complottismo. Cioè, questo qua dice che praticamente ci stanno monitorando il tempo, il clima. Soprattutto perché chi ha il controllo del clima può controllare anche l'economia, le coltivazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi starebbero facendo degli esperimenti, perché sono dannosi per la salute umana, attraverso queste scie chimiche. E secondo alcuni sondaggi, pensa, il 17% delle persone intervistate, non so dove, penso in America lì, ha detto di credere a queste
dove accadono le cose.
Ha detto di credere a questa teoria delle scie chimiche per il controllo del tempo.
Eppure io so che è una bufala. Cioè, oddio, il nostro mondo sta andando a farsi fottere. Cioè, questo ce ne stiamo
da
rendendo
solo
conto un po' tutti, sì. Però mi pare che abbiano anche effettuato delle inchieste parlamentari,
sì,
in,
sì,
Italia,
sì,
in Italia, che appunto sono state chiuse e archiviate causa inconsistenza di prove. Volevo dire, a proposito del controllo meteorologico cui hai accennato prima, che il fenomeno del complotto della scia chimica non deve essere confuso con una tecnica di irrorazione delle nuvole, che adesso passo a spiegarti, il cloud seeding, che sarebbe appunto l'inserimento di un nucleo di condensazione
all'interno di...
Che non so cos'è un nucleo di condensazione. Cioè, esattamente
la condensa,
la prima,
un po' di...
Mi stai chiedendo un nucleo di condensazione di che? Comunque, è un nucleo di condensazione, ma è di acqua, all'interno di delle nuvole per controllare appunto
le precipitazioni.
Le precipitazioni, esatto, ovvero per stimolarle.
Eh sì, perché c'è addirittura l'ARP, che è tipo un'azienda, un'azienda della
azienda
statale, tipo l'Enel, no, è qualcosa un po' di più serio, che appunto ha delle antenne al Polo Nord che sta provando a cimentarsi nel controllo climatico. Bah, chissà.
Ehi, fu, siccome immobile.
Ecco, ci siamo messi d'accordo che praticamente...
Dato il mortal sospiro.
Ecco, bravissimo. La sai tutta?
Tutta, frate.
Questa
stette
è il il 5 maggio.
Sì. No, perché dovete capire che arriva un punto in cui...
Quindi ci guardiamo in faccia e che stiamo dicendo?
Esatto, perché poi non ci rendiamo conto di parlare talmente veloce che a un certo punto esauriamo gli argomenti.
Il tempo, e Giampaolo ci richiama.
Giampaolo ci richiama e per fortuna non diciamo solo minchiate.
5
ma
maggio
ascoltiamo...
come tappabughi, diciamo.
Esatto,
dai.
Ci ascoltiamo anche della buona musica. Questa, dato che il titolo è molto semplice da pronunciare,
mi hai mandato proprio in galera.
La faccio lanciare a te, sì.
Il titolo è Tang Teed Group Love.
Che ho detto?
Ragazzi, studiate l'inglese. Studiate l'inglese.
Dai, come si dice? Come si dice?
Stone tight.
Stone tight. Stone tight. Group love. Comunque, dicevamo, abbiamo interpretato il 5 maggio per mancanza di argomenti. Perché,
è perché è bello il 5 maggio.
Perché
dai,
è bello il 5. Beh, con questo.
Aggettivazione.
Questo dizionario di aggettivi che abbiamo davanti. Bello il 5 maggio.
Adesso il mio momento preferito, non so se è anche il tuo.
Sì. È decisamente.
Introdotto dalla sigla più bella del mondo, che lanciamo adesso.
In tutto ciò, regà, vi devo informare che Tonio Cartonio è di Chivasso.
Sì.
Tu lo sapevi?
No.
Tonio Cartonio è di Chivasso, quindi zona qui vicino a Torino. E ha un...
cane, no.
No, un'attività di orto frutticolo, non so. O un ortofrutta o un negozio di fiori. Quindi o è un ortofrutticolo o è un fioraio. A Torino, in zona centro, vicino Piazza Castello.
Andiamolo a trovare.
Non so esattamente dove, ma lo beccate lì.
Abbiamo fatto pubblicità. Adesso altri espedienti narrativo.
Scusate.
Perché ragazzi, adesso si parla di storia.
Storia, ma io direi di non anticipare nulla.
No, no.
Andiamo, la base, fra.
Che cosa succede? Un attimo, faccio un po' di...
Ah, scusate.
Siamo in macchina.
Siamo in macchina.
Abbiamo caricato Luca Giurato.
Giusto. Buon inizio di fine viaggio.
Ecco. E cosa succede? Tu sei Luca Giurato, vai.
Io sono Luca. Questo è un dialogo. Io sono Luca Giurato e lui è... Come si chiama? Non si chiama. Ancora non si chiama. L'eroe. L'eroe. Io, vabbè, quindi io entro in macchina.
Buongiorno.
Sclonch, cic-tonch, questa macchina che si chiude. Col salve. Braccio faccio il gesto della manovella per abbassare il finestrino.
Salve,
tu mi
Luca.
Dici: buongiorno, buongiorno, grazie di avermi dato un passaggio. Dove è diretto?
A Roma. Lei?
A sto punto pure io.
Va bene, mi fa
anche perché non c'è nessun altro che mi possa dare un passaggio.
Sei famoso, ti ho visto.
Sì, sì, registro 1 mattina.
Ok, bravo, vuoi sapere la mia storia?
Assolutamente sì.
Allora, io sono il figlio di Zeus, uno dei tanti figli di Zeus. Però io sono speciale, perché cosa mi è successo? Che mio padre è andato a fare un viaggio nel futuro e si è appassionato serie TV, manga, fumetti, armi di distruzione di massa. E cosa ha fatto? È tornato a casa e mi
e
ha dato...
E per quello che c'hai il braccio col fucile?
Sì. Infatti, occhio, Stai calmo. E infatti, cosa è successo? Che mi ha fatto così come sono, con questo braccio col fucile, un po' cattivo, come mi vedi. E mi ha mandato anche sulla Terra, perché io dovevo, diciamo, il mio scopo era quello di aiutare gli Achei. Ricordi il cavallo di Troia?
Sì.
Lo sai chi l'ha suggerito ad Achille?
A Ulisse. Chi?
Non era Achille. Allora ho sbagliato. L'ho suggerito ad Achille.
Era Ulisse. Sì.
Io l'ho suggerito ad Achille e Achille l'ha suggerito ad Ulisse. Hai capito?
Davvero?
Sì.
Quindi sei tu.
Quindi sono io.
Ma a Roma cosa stai andando a fare a Roma?
Adesso il Colosseo apre, inaugura, fa una pericena con buffet a 10 euro. E vado.
Che potevo mancare io?
Non potevo mancare, infatti sono da capo con questa automezzo.
Sei sbarcato a capo tu?
Sì.
Con Ulisse?
Sì, più o meno. Cioè,
che gli hai suggerito il cavallo di Troia?
Ulisse, dopo un po' ho dovuto abbandonarlo perché ho deciso di prendere la mia strada. Ma adesso basta parlare, mettiamo un po' di Red Inside in radio.
Raga,
e
cioè,
salutiamoci.
Vorrei dire che comunque tutto improvvisato, tutto...
Ragazzi, non è vero, sono 6 mesi che sto studiando la parte.
Michele Grosso in versione monologhista che non neanche ve l'immaginate.
E salutiamo tutti! Salutiamo, ragazzi, tutti. Seguite la pagina perché ci sono sviluppi, la storia di sviluppi.
Esatto. Il mitico Giampaolo, non so se l'avete sentito, ma ci ricorda di dare i contatti, che sono Weird Inside, che è la nostra pagina Facebook su cui potete seguire tutti i proseguimenti della nostra storia di Once Upon a Weird. www.ondequadre.apolito.it, dove potete ascoltare Weird Inside e tutti gli altri programmi della nostra radio Onde Quadre del Politecnico. Abbiamo anche una mail che non utilizziamo mai, che sarebbe weirdinside@gmail.com. E noi siamo Fabrizio, Michele e Giampaolo, e questo è Weird Inside. Ciao,
ciao a tutti.
Bingo.